Pino una prima che non ha parlato ancora, Silvia Motta, poi dopo aver chiesto Daniela. Sì, bene. E poi volete Chiara se
volete. No, ma è già stato risposto.
Sì, vabbè, sto perché ho chiesto con Marita.
No, confesso davvero anche un po' le idee confuse.
Se la fai, Mila, forse glielo fa
una di più, uno di più.
No, perché credo di avere
provate a passare
cosa ti dice.
Va bene,
dai, che te lo passo. No, dicevo che ero un po' le idee confuse perché sono state messe dentro tantissimi concetti e argomenti, tutti molto grossi, no? E quindi dico delle cose un po' frammentarie. Una sulla storia della differenza, mi sembra che è stata un po' liquidata dentro una parola molto ambigua sicuramente. Io quello spesso mi passo di sentire che il discorso della differenza è stato appiattito sulla diversità dei ruoli. Beh, parlare di differenza non è parlare dei ruoli, a cui si legano gli stereotipi, eccetera. Alla base della differenza, per me, parlare della differenza vuol dire parlare di una asimmetria che c'è tra maschio e femmina nel mondo finora. Io non li considero due parti uguali e diverse, due parti 100 e 100, uno e uno. Veramente diversi, quindi non compensabili con come si chiama? Con i 50-50, cioè non compensabili quando per esempio anche sulle donne nella rappresentanza si dice 50-50, io ecco che è un errore matematico, è 100 e 100 deve essere, perché non sono due metà, sono due interi. Quindi questo mi sembra che sposta un po' il discorso della differenza. La simmetria qual è? È che siamo diversi davvero, biologicamente, e quindi nel cervello. Non so se in futuro sarà diverso. Quando la procreazione sarà slegata da un corpo fisico, chissà che trasformazione avverranno lì, non lo so. Siamo diversi per questa. Quindi questa è la prima asimmetria che abbiamo. Quindi per me, allora mi porto al discorso del mio femminismo. Il mio femminismo è stato, riprendo molto quello che ha detto Giordani anche Antonella, questa affermazione, prima di tutto io sono, cioè una presa di contatto con me. Silvia, non era importante che fosse un uomo o una donna, Silvia con la sua aspirazione e i suoi desideri. Ed è quello che secondo me anche oggi ci può far dire, ognuno di noi può parlare per sé sul mondo, senza necessità di specificare. Non c'è bisogno di dire che è un pensiero femminile, perché questo lo vettizza già, lo fa già diventare poco. È un pensiero sul mondo e su come lo voglio trasformare, che viene dalla mia storia e dal mio essere. Rispetto a questo io sono, però io devo fare un'aggiunta che mi è indispensabile, perché il femminismo storico mi aveva portato fin lì. Però a un certo punto io ho dovuto dire a me stessa, io sono una donna. Proprio una donna, non quindi persona. Per me persona è un escamotage semantico, per sfuggire il problema, perché è più astratta un concetto a persona, mentre uomo e donna sono due entità fisiche, biologiche, spirituali, intellettuali, insomma,
ci sono anche diverse.
Comunque,
persone che nascono con entrambi.
Per me la parola persona la considero carina, la uso ogni tanto quando non so come risolverla, scrivendo. Però lo considero un escamotage, nel senso che non mi soddisfa. Allora, c'è stato un episodio della mia vita in cui ho detto no, però io sono donna. Questo è avvenuto esattamente nel punto di incrocio più specifico col fatto che fossi una donna, cioè quando desideravo dei figli. Quindi io ho dovuto fare anche quel percorso lì. Se volete, quel percorso lì mi ha anche un po' allontanato dal femminismo, perché prima da mia madre, che avendo avuto 8 figli mi ha trasmesso, tu figli non ne devi fare. Secondo, il femminismo, che per come eravamo noi allora, la maternità la mandavamo all'ultimo posto perché era ribellione al ruolo materno, ho dovuto fare un percorso che è vero che mi ha allontanato, per esempio, dal portare avanti i contenuti del femminismo. Mi sono dedicata a realizzare quella parte lì, quella seconda parte lì. Di quando poi ho potuto, sempre tenendo molto d'accordo, d'occhio chi continuava a elaborare, a pensare, a fare e a ricavarne, però anche allontanandomene materialmente, fino a
poi anche a riuscire in parte a ricongiungermi. Quindi io vedo un po' questi passaggi nel mio caso specifico, per cui non riesco a trascurare quella parte lì molto specifica dell'essere donna. E ritorna anche nella storia dell'educazione dei bambini. Io ho avuto due gemelli, maschio e femmina, e credevo di sapere molto del femminismo. Eppure è stata una battaglia improba con me stessa, perché secondo me hanno provato, il cervello è fatto diversamente. No, è diverso, perché tu dici c'è il testosterone per l'altro, è sempre detto, governati dal testosterone, no? Io cos'è che mi accorgevo? Mi accorgevo di due cose. Una, della profondità dell'interiorizzazione del ruolo femminile, ruolo in questo caso, non dell'essere donna, il ruolo femminile mio, per cui di alcune cose non mi accorgevo e me ne accorgevo dopo. Secondo, del fatto che i maschietti e le femminucce, secondo me, proprio in virtù di com'è il loro corpo, oltre che di quello che vedono, ma anche quello che vedono è importante, vedono una mamma fatta in un modo, un papà fatto in un altro, un uomo fatto in un modo, elaborano diversamente le cose nel cervello. Quindi, per esempio, faccio l'esempio, ho fatto molto un maschietto, che pure è molto, potrei dire anche femminile, tra parentesi, non è maschio. Però quando sedeva a tavola diceva primo in tutto, che voleva dire voleva essere servito per prima della sorella ovviamente, e io ho fatto fatica a uscire dal primo in tutto, come ho fatto fatica a concedersi, come lui era sempre più impositivo rispetto alla figlia sul tipo di pasto da fare, spaghetti o tortiglioni, la Chiara cedeva, la figlia cedeva. E anch'io cedevo, perché? Perché se no dovevo fare una piccola battaglia. Va bene, e queste sono state le mie piccole battaglie, poi anche superate man mano. A un certo punto però per superarlo ho dovuto impormi un obbligo. E adesso, d'ora in poi, l'ho dichiarato per un po', sempre prima quello che dice la Chiara. Punto, ho rovesciato la cosa per riuscire a instaurare una modalità diversa, se no non riuscivo ogni volta a fare la battaglia, perché è anche molto faticoso. Va bene, questo per fare degli esempi, per dire che su questa simmetria secondo me c'è anche molto da lavorare, perché secondo me è vero che si costruiscono due immaginari diversi, due mondi diversi, e che può piacere di più una forma tonda a una donna piuttosto che una forma spigolosa, piace di più a un maschio, perché c'entra col suo corpo. Allora, tutte queste cose io non le trascurerei. Quindi non vedrei neanche male, per esempio, se la bambina gli piace di più giocare con i pentolini o con la carrozzina. Insomma, ha molto a che vedere col suo corpo. Pentolino no, la carrozzina sì. Pentolino deriva dalla carrozzina, perché quello è ruolo, il pentolino. La carrozzina non è tanto ruolo, è qualcosa di diverso. Quindi anche una diversificazione tra maschi e femmine io la vedo come tutta da studiare, evidentemente.
La carrozzina va bene che i maschi, ma posso respingere anche loro, sono forte. Daniela, vai.
Allora, io desidero partire dall'oggetto,
però premi, perché ci sono alcuni che non hanno ancora parlato, che anche
prima ho fatto una domanda.
Allora, io desidero partire dall'argomento di questo seminario, le generazioni di donne dopo gli anni 70.
Ragazze,
e come è stato presentato, non è facile identificare le giovani donne, vi invitiamo a conoscerci. Allora, io sono venuta qui perché proprio mi interessava questo. Ecco, oggi avevo già un'altra iniziativa, io mi interesso di territorio e ambiente, c'era un seminario interessantissimo sull'ambiente, però sono venuta qua proprio perché desideravo sentire cosa avevano da dire le giovani donne. Allora, poi se sento dire da Chiara, noi siamo diverse, ma non ha spiegato come. Allora, io dentro di me ho ragionato, io ho molti anni più di voi, ma io non mi sento diversa da voi. A parte il fatto, scusate, che è abbastanza ovvio che ogni essere umano è diverso da tutti gli altri. In una mia poesia ho deciso che ho chiamato ogni essere umano un infinitesimo universo. Vabbè. Poi che mi sembra anche abbastanza ovvio, forse non universalmente riconosciuto, che noi stessi abbiamo all'interno nostro una molteplicità di sfaccettature. Lo diceva Pirandello, uno nessuno 100.000, lo dice l'esoterismo russo di Gurdjieff e seguaci. Ecco, però tornando a noi, cioè io non uso il blog, non perché lo demonizzi o per carità, semplicemente perché desidero usare le poche celluline grigie che mi sono rimaste in cose che mi interessano molto di più. Ecco, però il fatto che usiamo una tecnologia diversa prevalentemente non significa che siamo diverse, proprio perché le tecnologie sono un mezzo. A me interessava capire la sostanza, il sentire. Ecco, per cui il tipo di risposta che ha dato Chiara a questo o che ha dato anche Sara non mi convince, proprio perché non sono diversità. Io sono, anch'io sono stata educata non ad Altopascio ma in centro a Milano, però in un ambiente stereotipato e maschilista e patriarcale. Vabbè, dico, semmai io vedo, il mio modo di sentire mi sente di essere, pur nella diversità tra ogni essere umano esistente al mondo, mi sento di essere, non dico uguale o simile, perché per me hanno più importanza le cose che ci accomunano, per esempio il fatto di essere femministe. Ecco, poi sul concetto di differenza, ecco, secondo me è stato usato da Chiara il termine diversità e differenza un po' come se fossero sinonimi, non so se ho capito bene. Ecco, perché secondo me sono cose diverse. La differenza, per come l'ho sempre sentita io, è una differenza che parte dal corpo, un corpo che è quello delle donne che dà la vita, e questo porta a un modo diverso di sentire, diverse priorità, cioè differenti priorità, differenti modi di sentire, differenti valori e differenti prassi molte volte. Ecco, allora, secondo me questa è una cosa, siccome chi mi conosce lo sa, io sono molto impegnata in politica, allora io vedo l'uso della differenza di genere come strumento fondamentale di lotta politica per il superamento del patriarcato. Nei miei sogni le donne dovrebbero governare il mondo a tutti i livelli alla pari con gli uomini. Non è solo la presenza 50-50 nelle giunte, nel Parlamento, nei consigli di amministrazione, è proprio governare il mondo alla pari, riuscire a governare il mondo in base al nostro sentire, ai nostri valori, alle nostre priorità e alle nostre prassi. Allora, per ottenere questo enorme obiettivo, allora mi serve usare il concetto di differenza di genere. Ecco, mi va bene magari che in una sede come questa lo mettiamo anche in discussione, perché questo è sempre molto stimolante. Ecco, però quando io esco da questo tipo di sedi e agisco nel mio partito, nelle varie associazioni, nelle associazioni ambientaliste, culturali, in tutti i luoghi in cui opero, io uso lo strumento della differenza di genere. Ecco, poi ecco, da questo, se sono riuscita a spiegare perché io vi chiedo, e non l'ho capito dalle risposte avute di adesso, è vero che voi vi sentite diverse? Ecco, come donne giovani rispetto alle donne di 70 anni? Ecco, questo che vorrei capire, se è vero, se c'è o non c'è. Io personalmente non la sento, però per me è importante capirlo, perché c'è una diversità di contesto. Per esempio, negli anni 60 e 70 le donne stavano molto peggio di oggi. Poi c'è stata un'epoca per una serie di cose, l'evoluzione economica, la scolarizzazione, l'ingresso delle donne nel mondo del lavoro dipendente, salariato, quindi, perché prima le contadine lavoravano come bestie ma non venivano pagate, quindi era la differenza fondamentale. C'è stata le grandi leggi di laicizzazione della società degli anni, dalla fine degli anni 60 all'inizio degli anni 80. Tutte queste cose hanno portato le donne negli anni 80-90 a stare complessivamente meglio, a essere più avanti di quelle dei decenni precedenti. Adesso però, per una serie di fenomeni economici, politici e quant'altro, c'è un ritorno all'indietro. Quindi io penso, proprio cercando di vedere le cose dal punto di vista collettivo, politico, della polis allargata, che le donne di oggi sono in condizioni quantomeno molto più difficili di quelle degli anni 80 o 90. Ecco, forse un pochino meglio quelli degli anni 50-60, ma comunque con grosse difficoltà. personalmente a me per quello che faccio tutti i giorni interesserebbe poter avere una sede in cui valutiamo quali sono i problemi nel contesto economico, sociale, politico, culturale che hanno le donne, non solo riguardo al tema dell'educazione, perché appunto io opero in un altro tipo di ambiente, di contesto. Grazie.
Daniele, perché se ne tratta ancora, no, se c'è ancora parlato, attenzione, aspetta che è filo, allora ha chiesto, non ha ancora parlato,
cercherò di essere breve. Ha fatto che su una cosa delle diversità e non delle differenze sono pienamente d'accordo. Su questa cosa delle diversità e non sulle differenze sono, è la mia premessa, diciamo, mentale. Ecco, però volevo dire due cose. Una sulla questione della differenza, che io amo chiamare parzialità, nel senso che il corpo della specie umana ha due parzialità che si esprimono poi anche in modi completamente diversi tra di loro. Perché non vedo perché a un uomo grassottello non debba piacere la sfera, mentre a una donna secca non debba piacere lo spigolo. Questo premesso. L'altra cosa che volevo dire, ecco, le parzialità del mondo e dei modi di essere sono fantasmagorici, ecco, se si vuole, se si è liberi, che le diversità tra nel mondo sono personali, sono numerosissime e fantasmagoriche se sono libere di essere e non costrette a non essere. E l'altra cosa che io volevo dire come difficoltà di superare anche lo stereotipo è quella di andare nel mondo a dire non ci va bene così agli uomini. Io penso che una delle cose fondamentali sarebbe di sottrarsi alla seduzione degli uomini, cioè di non prendere in considerazione, come invece tutte le donne fanno. Io conosco donne che per potersi esprimere citano 27 tomi di illustri cattedratici. Ecco, io non lo sopporto questa cosa qui, perché invece non si citano mai le donne da parte delle donne. Per essere all'altezza dell'intellettualità bisogna mettersi in cattedra e parlare, perché quello lì aveva detto così e allora io invece dico cos'ha. Non me ne frega niente, la seduzione del maschile è così forte che anche le madri, rispetto ai propri figli o alle proprie figlie, credo che siano imbevute di questa cosa. Dico, facciamo autocritica su questo, perché il prendere in considerazione un maschio e una femmina in modo differente dipende anche da noi, dai nostri condizionamenti. Ah sì, e lui è maschio, per cui si impone. Non è vero, perché ci sono dei maschi con delle femmine che non si impongono. Io poi ho fatto anche uno studio animale, devo dirvi, e so che molte femmine, a parte le leonesse, che sono molto più cattive dei leoni, i leoni fanno solo scena e ammazzano i bambini, no, nel senso che ci sono negli animali degli esempi di possibilità di parzialità biologiche enormi. In più, avendo fatto studi antropologici ed è da su quelli che io sono partita, dove appunto le culture sono talmente differenti, sarebbero state diverse tra di loro, se appunto non avesse avuto la sopraffazione del maschile, che io ogni tanto la Silvia lo dice, l'ha detto prima, dico sarà colpa del testosterone, ma allora come uno che ha mal di cuore e piglia delle pillole per abbassare il livello del testosterone, ma questo quando faccio dello spirito. Non tutti gli uomini hanno lo stesso tipo di testosterone e mancherebbe altro che discriminarli per quello. Ci hanno già abbastanza discriminati loro sulle ovaie.
ho perso il filo adesso. Ah sì, la seduzione maschile. No, nel senso che appunto ogni donna e ogni uomo, come dici anche giustamente tu, dovrebbe essere libero di esprimere nella sua parzialità, perché anch'io sono parziale per esempio nel sollevare i pesi mentre un altro lo può, ma mentre io sono un artista quell'altro non può, quell'altro fa le scalate. Insomma, la maternità per esempio è una cosa che si risolve tra virgolette in 6 mesi, ma dipende dal nel senso che nell'armonizzazione che ci ho prendere in campo, è chiaro che l'uomo poi dovrebbe dare un suo contributo altrettanto, non so come dire, se dobbiamo condividere, ecco, la maternità è un fatto della specie, non della donna, così anche la paternità è della specie e non dell'uomo. Perché poi è l'uomo che ne può fare una quintalata di figli, non c'è una donna. E la fame nel mondo?
Ciao a tutti, io sono Chiara, volevo darvi dal mio punto di vista su come io vivo il femminismo concretamente oggi, anche rispondendo alla domanda della signora. Il femminismo oggi per me è concretamente, non so quello di teoria, ma come lo metto in pratica. Io ho 34 anni, non mi considero particolarmente giovane, però potrei essere annoverata, diciamo. Non ho mai avuto nessun tipo di contatto con la storia del femminismo, il femminismo italiano, né nella mia famiglia, né nei miei studi, men che meno nel mio lavoro, quindi non ho mai fatto vita politica, non ho mai partecipato a nessun tipo di lotta, quindi questo è il mio background. No, però,
Chiara, il microfono.
Però grazie a internet ho da tanti anni iniziato a seguire il femminismo americano. Il femminismo delle giovani, di quelle che hanno 20 anni o 30 anni oggi, e che hanno iniziato a aprire blog, scritto libri, riviste e quant'altro. E quello mi ha molto ispirato, mi è da sempre molto piaciuto per il linguaggio molto diretto, molto giovane che usavano, e mi parlava direttamente. Mi sono sentita chiamata in causa, sapevo che un giorno avrei voluto fare qualcosa, non solo leggere il loro blog e partecipare ai commenti a quello che scrivevano. Quando finalmente ho trovato quello che mi sentivo più vicina, che volevo fare, da anni seguo questa associazione che si chiama Hollaback, e che è un'associazione di donne, uomini, femministi, femministe e femministi che combatte contro le molestie in strada, una piccola tipologia di molestie, però io l'ho sempre sentita tra l'altro molto pesante, molto discriminatoria, volevo fare qualcosa su questo. Non vi starò a raccontare in dettaglio di cosa si tratta, l'ho aperta l'anno scorso a novembre con l'aiuto delle persone che sono qui, anche di un'altra donna. Si svolge tutto online, ovviamente, c'è un blog, c'è una narrazione, perché le persone che hanno subito delle molestie in strada raccontano tramite il blog quello che gli è successo, scoprono che non sono sole, perché ci sono tante altre persone che raccontano quello che gli è successo, e capiscono che c'è un modo di combatterlo, di lottare comunque contro questo, di far sapere alle persone che perpetrano queste violenze che forse è sbagliato. Però la cosa che volevo dirvi è che io da sempre l'ho percepita come qualcosa che non era solo delle donne, ma qualcosa che era delle donne, di tutte le persone LGBTQ, per esempio, quindi lesbiche, gay, bisex, trans e queer, perché tutte queste persone subiscono, ad esempio, chiaramente molestie in strada, sono anche un target molto più visibile, ma non solo. Quello che mi è sempre piaciuto di come queste femministe americane facevano la loro lotta è che era anche a livello di razza, quindi chi appartiene a un'altra razza subisce una doppia molestia, perché oltre ad essere donna, pure con una diversa tendenza sessuale, anche ha un colore diverso della pelle, quindi doppia molestia, oppure chi ha una disabilità fisica, tripla molestia. Quindi ecco, nel mio punto di vista, per come lo vivo io, il femminismo oggi è qualcosa che mette insieme tanti tipi di diversità, e non è solo l'essere donna con tutto questo modo di essere diverso, ma anche con tante altre diversità che si intersecano in tanti modi diversi. Non lo so, io mi sento assolutamente uguale a voi, tutte persone di tutte le età, perché abbiamo tutti gli stessi problemi, tutte voi avete lottato tutta la vita per cercare di risolvere, anch'io nel mio piccolo mi sto trovando. Non so se questo fatto di lottare insieme ad altre minoranze o altre diversità è qualcosa che c'era già in passato, o c'era ma si vedeva poco, o forse adesso inizia a vedersi di più. E io penso che sia una forza molto importante, ci dà più visibilità. Il blog si chiama, l'associazione si chiama Holla Back con l'H, e il blog si chiama italia.ihollaback.org.
Bello, bravo.
Alessandra, e Chiara, sì, Chiara.
Sì, io rispondo a Maria Carla. Mi dispiace di averti toccata così tanto, perché penso tu abbia un po' travisato quello che volevo dire. Io intendevo dire che siamo diverse nelle modalità di aggregazione, nel modo in cui agiamo oggi, perché per esempio per una ragazza della mia età è più difficile scendere in piazza, fare una manifestazione. In questo senso io affermavo la diversità, perché per le mie coetanee appunto a meno presa, meno facile appunto agire in questo modo, e piuttosto che attraverso un social network e modi di comunicare diversi. Però in questo senso appunto dicevo siamo diverse, ma in realtà siamo uguali, e in realtà siamo qui oggi perché la lotta è sempre la stessa. Io infatti prima ho detto nel mio intervento, faccio tesoro di quello che è stato, non lo dobbiamo assolutamente dimenticare, anzi è proprio da lì che dobbiamo partire, è un punto di partenza assolutamente fondamentale.
Era proprio questo che mi serviva sentire, capito?
Sì, cosa? Sì, hai apprezzato, perché io mi sento molto vicina a te, quindi mi spiace che...
Allora, a questo volevo dare la risposta già accantata Chiara, quindi siamo a posto. Guarda, veramente una cosa che ci tengo tanto, è molto difficile dare una risposta generazionale, non so se lei ha notato che ognuno tende poi a dare una risposta personale.
Che ci dai? Signore?
Tendo a dare delle a chi non conosco in generale.
Signora,
se me lo si dice non glielo so più.
Mi fa sentire strano.
Siccome ci sono delle persone che se gli dai subito del tu si infastidiscono. No, nel senso che ognuno dà una risposta personale, perché è molto difficile per ognuno di noi mettersi nei panni, per esempio, di un'intera generazione, no? È chiaro, per questo continuo a insistere sul fatto, attenzione, lasciamo fare i sociologi o chi fa di mestiere, perché utilizza dati statistici e fenomeni, la differenza tra una generazione e l'altra. Quello che possiamo fare noi è portare la nostra esperienza personale, in questo senso ci sentiamo. Io mi sento molto più simile a questa signora che a una mia coetanea, a questa donna.
Questa da Leonessa.
Io mi sento una signora, scusa, però non mi dà fastidio se me lo dicono. Nel senso, mi sento molto più vicina a lei piuttosto che ad alcune mie coetanee. È sempre stato così, io mi sono sempre sentita molto diversa dalle mie coetanee, mi sono sempre sentita più vicina a donne di 50-60 anni, anche quando ero più giovane, quindi è una domanda molto difficile. Poi certo che ci sono delle differenze, però se tu lo chiedi a me personalmente è molto difficile risponderti, se non da persona a persona. Mi sento diversa da te, non mi sento diversa da lei. Ok, questo lo volevo
dire.
No, quindi anche secondo me il discorso è questo, cioè se vogliamo banalizzare dicendo che mi sento diversa, se pensiamo che sia una banalizzazione, nel senso che mi sento diversa da tutti, da ognuno, come ognuno si sente diverso dall'altro, però anch'io non credo che ci sia una contrapposizione generazionale, a meno che spesso viene posta questa cosa, un noi o un loro, ma francamente io non la sento, anche perché non credo che ci sia una schiera generazionale che pensa tutto in un modo. Io mi sento, per dire, anch'io molto vicina a quello che dice Daniela, mi sento molto lontana da quello che dice Silvia, così, cioè non lo so, credo che sia trasversale. Mi sento molto vicina a Maria Carla per certe cose, mi sento, non lo so, vicina a Maria, cioè non vedo una contrapposizione generazionale, io non mi sento diversa in termini generazionali. Riguardo al tondo e l'appuntito, io scusate se lo banalizzo, no, scusate se lo banalizzo, lo dico perché lo riporto subito al cioè mi riporta subito come immagine a quello che ha detto Silvia. A me sembra una cosa pericolosa. Cioè, questo discorso di dover per forza legare necessariamente la femminilità alla cura, alla maternità, al tondo, all'accoglienza, non di cura, vabbè, di maternità, ok?
Di corpo
in quanto madre, ma io non sono donna uguale madre, cioè io non lo so, forse l'ho capito male, io non sono una teorica, io non sono una filosofa della differenza, io non l'ho studiato abbastanza per parlare in termini teorici, mi limito a riportare quello che sono io e basta, per rilacciarmi a quello che diceva Giordana, che sono io prima di essere donna, perché anch'io mi sono definita non in relazione allo stereotipo, ma in relazione a quello che sono. Poi lo stereotipo mi viene imposto come una gabbia al momento in cui mi relaziono con qualcun altro, mi relaziono nel mondo del lavoro, nel momento in cui mi viene posto un ruolo, però io non parto mai dallo stereotipo, io parto sempre da me. E poi dopo a un certo punto nell'infanzia mi sono ritrovata a questo immaginario di donna che non mi corrispondeva più, e allora eccolo, è lì lo stereotipo, però io non do l'importanza allo stereotipo in quanto tale, io do l'importanza a me e vedo lo stereotipo come uno degli ostacoli che mi viene posto. E poi non c'è solo lo stereotipo di genere, tra l'altro oggi è venuto fuori lo stereotipo generazionale, per esempio. E, riguardo appunto alla maternità, al corpo come donna, non lo so, io l'ho sempre considerato un discorso molto pericoloso, ti limito a dire quello che è per me, perché spesso poi si finisce per esaurire la donna nella maternità, e la donna non è solo madre, cioè se io non voglio essere madre, io sono comunque donna, se io non faccio i conti con la maternità, io sono comunque donna, e il ruolo del maschio, cioè la paternità per me andrebbe elevata al ruolo della maternità, perché non può essere solo da una parte, per me è da tutte e due le parti, e soprattutto anche la mia conformazione corporea, il fatto che abbia un utero, che abbia una vagina, che abbia tutto quell'insieme di cose lì, non porta solo necessariamente alla maternità, porta prima a una sessualità diversa, che non per forza deve fare i conti sì, forse posso essere madre, però non me lo devo porre come muro davanti, perché a me è stato posto tantissime volte, sono donna, allora posso essere madre, e con questa cosa deve fare i conti, e la mia ribellione è stata proprio quella del dire no, io non ci voglio fare conti, perché devo essere madre prima di essere me stessa? Prima sono me stessa, poi forse sono anche madre, non so se ti ho risposto, se ho banalizzato, però... Sì, no, non ti voglio criticare, ti dico quello che è per me. No, non voglio darti contro, voglio solo dirti quello che è per me. Io credo che anche nel modo di riporsi a un maschio e una femmina, anche sì, io lo riscontro quando vedo con i bambini, quando lavoro con i bambini e con le bambine, comunque spesso quello che diceva Giorgia, spesso non ci si rende conto, però ci sono delle robe già condizionate, ma io lo dico a me, per me, cioè spesso mi sono ritrovata a ricalcare io stessa, io che sono la prima che ci vado conto, ricalco degli stereotipi quando mi ritrovo con i bambini, allora a quel punto dico cavolo, ma allora sono io la prima a farli. È difficilissimo slegarsi completamente, avere una roba per me, avere una roba completamente libertaria, perché veramente quando mi sono trovata di fronte alla trans ho detto ma cavolo, ma allora perché non ti sei truccata e hai pensato che era una roba da uomo, e poi ci ho pensato ma è una roba da uomo. Cioè, sono così ancestrali, così radicati noi stessi, che è difficilissimo anche verso i bambini non ricalcarli, anche quando non vogliamo.
Sara, senza microfono.
Sì, no.
Ho una voce squillante.
No, anch'io sono rimasta molto male quando ho sentito questo racconto di Silvia, che è vicina, che ha la mia età probabilmente, e mi identifico molto di più con Alessandra, perché sono una signora e però fin dai 18 anni ho fatto la scelta di essere anche una matematica, per cui una contraddizione bella forte, laddove scegliere la scienza con grande passione e con grande amore poteva essere una grande frattura dentro di me con un corpo femminile. L'incontro col femminismo e il mio lavoro fatto in tutti questi anni è proprio stato quello di far sì che il corpo e la testa andassero avanti insieme. Adesso è morta la povera Rita Levi Montalcini e le ultime sue frasi sono del mio corpo sia quel che sia, io sono la mente. Ecco, allora io quando leggevo questa cosa dicevo, ecco, non era una femminista, nonostante le sue associazioni abbiano fatto tantissimo per aiutare le donne, eccetera, però non c'era dentro di lei questa consapevolezza che anche quando fai la scienza c'è un modo di tentare di far conciliare un sapere tutto maschile con un corpo che invece è diverso. Il prossimo premio Nobel per la fisica, la Elena Gianotti, io faccio la strega e faccio anche delle previsioni, quella che ha scoperto il bosone di Higgs, la particella di Dio, sarà lei il prossimo premio Nobel, la teniamo d'occhio. Ecco, è una ragazza carinissima che ha fatto l'università a Milano e che unisce un cervello grande così, così pure un'altra grande scienziata, Ilaria Capua, sto parlando di quarantenni, quindi di giovani generazioni di donne, queste non sono, se ne fregano degli stereotipi, queste si avvicinano al mondo della scienza e lavorano portando insieme un maschile e un femminile. Quando io avevo bisogno di un insegnante di pianoforte, mi sono scelta una ragazzina giovane, una ragazza che fa il conservatorio, perché, non lo so, ma perché probabilmente non si portava dentro stereotipi, così pure quando io che ho fatto i primi corsi con Liliana di alfabetizzazione delle donne qui all'università, e poi il sito e poi tutto il resto, quando ho bisogno di una mano per Facebook o per un social network, perché come diceva Liliana, noi ci siamo sentite più delle tessitrici nel web ai tempi del sito, nel senso che ci sentivamo quelle che con un sito tenevano le relazioni con altri gruppi di donne, con altre situazioni, scambiavamo, ci conoscevamo, non siamo tanto narratrici di noi stesse con un blog, per tanti motivi, forse uno anche di differenza generazionale. Però ecco, quando ho bisogno di una mano in cose che sono legate alla tecnologia, ma anche alla musica o qualcos'altro, io adoro farmi aiutare da una ragazza più giovane, perché non c'è il peso di tanti stereotipi, soprattutto di questo, che siccome nasci da un corpo donna, allora c'è un destino che ti piomba addosso e ti deve piacere il rotondo, no?
Sono proprio stata ben presa. No, ma non ricordo.
Ma tutto conta, tutto conta. E
come si è?
Tutto conta, perché negare?
Comunque, mi pare che forse siamo un po' stanchi.
Sì, no? Sì, sì. No, io trovo che è stato molto, molto interessante, grazie davvero tantissimo, tantissimo. Allora lo faccio fare, ci sono, qua c'è un annuncio, Parisina, vuol fare un annuncio. Allora niente, come voi saprete è nata l'associazione delle case della Casa delle Donne
che è praticamente dai tavoli delle pari opportunità, ci sono tuttora i tavoli per la salute, il lavoro e gli spazi. Dal tavolo spazi è nata l'Associazione delle Case delle Donne di Milano. Noi venerdì sera, il 1° di febbraio, ci ritroviamo tutte quante per inaugurare ufficialmente questa associazione, per il tesseramento e per spiegare un po' a tutte il nostro percorso e per scambiarci soprattutto con tutte voi, perché abbiamo, se davvero adesso la giunta uscirà con un bando proprio per assegnare questo spazio che hanno già individuato in via Marsala 8, dove lo vorranno dare per, come gestione alla Casa delle Donne di Milano, ma non all'associazione, per cui noi faremo questo bando insieme ad altri, probabilmente, speriamo di vincerlo. E a questo punto abbiamo bisogno però di tutte le donne di Milano, un'associazione, non associazione, donne sigla, di ragazze giovani, web, dovremo, se ci danno poi questo spazio che sono 400 metri quadri, con cortile, con una palestra gigantesca in via Marsala 8, se ce lo daranno noi, lì avremo bisogno, ragazzi, dall'imbianchino di tutto di più, e di lavorarci tutte quante con le donne straniere, per cui noi venerdì sera vi invitiamo tutte quante a esserci alle 5 e mezza, ci troviamo in Balbassori Peroni al numero 56, c'è l'auditorium, alle 5 e mezza ci sarà, vi racconteremo brevemente, ma poi ci sarà proprio uno scambio, una conoscenza tra tutte e il tesseramento, perché poi avremo anche bisogno di quattrini, perché se dobbiamo nessuno, a parte credo che non ci faranno pagare l'affitto, ma poi tutto il resto dovremo tirarlo fuori.
È un bando
da parte della giunta per l'assegnazione di questo spazio.
Un'altra comunicazione,
chi vorrà si presenterà,
chi per vuole lunedì lavorare, lunedì
la bandite la porta. Allora, lunedì 28 alle 6 e mezzo ci sarà la Gorà del Lavoro, dove parleremo appunto di tutti i discorsi del lavoro che sono venuti fuori oggi e che hanno creato mugugnamenti durante l'intervento di Valeria. Il la Gorà del Lavoro è in via D'Annunzio numero 15. Un'altra comunicazione. Allora, sempre qui ci sarà il 30. Per tutti i tavoli, salute, tavolo consultorio e tavolo per la casa sulla violenza e della Casa delle Donne, qui alla Libera Università, una riunione per confronto di tutti. Ultimo, il 30 gennaio, alle 18. Invece poi ci sarà, con un lavoro a più mani e di più organizzazioni, Libera Università delle Donne, Usciamo dal Silenzio, Coordinamento Consultori Privati Laici, il 9 marzo un convegno sulla questione dell'obiezione e Save 194, perché anche noi siamo sul tema. All'acquario comunale. All'acquario, sì, la sala dell'acquario. L'acquario civico, c'è cioè una sala, l'acquario. Il 9 marzo,
ma arriveranno poi gli inviti, eccetera, eccetera.